Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi Vittorio D'Artura da Quarto Sant'Ele nella provincia di Cagliari sarà ospite della nostra trasmissione fornendoci una serie di informazioni dal mondo delle comunicazioni. E al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast, lo potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e già che ci sono vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net e rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di radiomagazine.net anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, con Vittorio questa sera parleremo un po' di tutte quelle che sono le novità, sia nel campo del satellite, del digitale terrestre, della cosiddetta televisione radio on demand sulla rete, sul web. Ma soprattutto bisogna fare un po' il punto della situazione, un po' di dove vanno i sistemi radiotelevisivi pubblici e privati. Ecco, potremmo tracciare un bilancio della situazione odierna a livello europeo, Vittorio?
Sì, è proprio di questo quello che vorrei parlare. Infatti diciamo che ci sono notizie molto interessanti in questo periodo sui vari servizi pubblici europei, ma direi di avere un po' di pazienza e di parlare dell'inizio con il fatto che in questi ultimi anni le tecnologie e anche diciamo la crisi economica ha fatto un po' ribaltare tutti quanti i sistemi europei, soprattutto quelli dell'area del Mediterraneo, dei paesi che hanno sofferto e che soffrono molto di più la crisi. Abbiamo visto la Grecia, che è stato il caso più eclatante. La RT, la televisione pubblica greca, radiotelevisione, aveva sospeso le trasmissioni completamente dal 21 agosto 2013, improvvisa, e adesso hanno ripreso proprio all'inizio di maggio le nuove trasmissioni e vedremo quali saranno gli sviluppi con questa nuova televisione che si chiama Nerit, nuova radiotelevisione internet greca, che vedremo se svilupperà i soliti sistemi precedenti oppure qualcosa di nuovo. Ma questo diciamo è stato il più eclatante, perché già anni fa c'era stato un problema molto grave che era avvenuto in Portogallo. Portogallo aveva avuto una crisi veramente molto grossa dal punto di vista televisivo, tanto che era stato chiuso uno dei tre servizi della televisione pubblica, la famosa RTP, che a noi è cara anche per aver avuto un servizio in lingua italiana in onda corta. Avevano chiuso completamente tutti i servizi, diciamo onda corta, onda media, ed era rimasta questa questione della televisione pubblica. Un caso a parte è stato la Francia, che già 10 anni fa aveva chiuso uno dei servizi principali, la TSN, la rete ammiraglia, che era stata direi ceduta, privatizzata. Adesso il servizio francese è un po' più leggero, con France 2 che ha preso il posto della famosa Antenne 2 che vedevamo molto spesso in Italia tramite la televisione analogica, e France 3 con Arte e con France 5 hanno formato un servizio pubblico misto con il servizio privato, che grosso modo diciamo continua a andare. Ma diciamo le notizie più importanti stanno arrivando dalla Spagna. La Spagna ha dei grossi problemi con la TVE, pare che appunto anche lì potrebbe succedere un caso Grecia, cioè che potrebbe essere chiusa completamente l'emittente televisiva spagnola, perché ha dei guai piuttosto grossi e una sofferenza diciamo dal punto di vista dell'amministrazione situazione piuttosto grave. Sappiamo che la TV spagnola è nata nel 1956, nell'epoca franchista, e fino al 2009 addirittura il canone non veniva pagato, non c'era, proprio perché era un po' populista questo sistema televisivo, e il finanziamento veniva soltanto tramite la pubblicità. E adesso, diciamo, va in forte crisi questa emittente televisiva, quindi il servizio pubblico spagnolo potrebbe saltare. E infine veniamo in Italia, che sappiamo bene i fatti degli ultimi tempi, con il taglio di 150 milioni per la RAI, con i problemi con il canone e con tante altre questioni che hanno riguardato anche probabilmente la vendita di un parte degli asset come Rai Way. E quindi anche qui in Italia dovremo vedere, soprattutto anche le sedi regionali, le sedi già internazionali sono state parzialmente chiuse o accorpate, le sedi regionali sarà un grosso dubbio di quello che succederà per i servizi pubblici. Nel frattempo, oltre a questi problemi che abbiamo visto, ci sono invece si profilano delle alleanze all'interno delle varie piattaforme televisive private della TV a pagamento. In Italia veniamo con quella che è ormai quasi definitiva, l'alleanza tra Mediaset, Canal Plus e Al Jazeera, che entrerà in Italia proprio tramite la pay TV di Mediaset e riorganizzerà tutto il sistema televisivo italiano per quanto riguarda la pay TV. Ricordo che Al Jazeera è già entrata in Francia con Bein TV, che è una televisione sportiva, la quale ha acquisito i diritti del campionato mondiale di calcio che apriranno adesso fra pochissimo, il 12 di giugno e che terminerà il 13 di luglio, e quindi trasmetterà in esclusiva in Francia le partite. In Italia saranno ancora trasmesse dalla RAI parte delle partite, 25 su 65, mentre il resto andrà in esclusiva a Sky, che trasmetterà a pagamento. La RAI trasmetterà in alta definizione tutte le partite della nazionale più altre partite, diciamo, più importanti.
Ecco, diciamo, più che altro, più di alleanze si parla di consorzi con queste emittenti, Vittorio?
Sì, ma direi che queste sono, diciamo, strategie per quanto riguarda la televisione, che sappiamo è in sofferenza in ogni caso, perché con tutti i nuovi mezzi, diciamo, di trasmissione c'è un grosso problema di come far superare alla televisione il gap che c'è attualmente, per cui sono trattative che ormai sono arrivate quasi al termine su questa questione qui.
Bene, a questo punto, se sei d'accordo, Vittorio, io farei una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene?
Certamente.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Con Vittorio nella prima parte abbiamo un po' fatto il punto della situazione, un bilancio di quello che è il sistema radiotelevisivo pubblico e privato in Europa. Vittorio ci ha fatto delucidato anche per quelle che sono i consorzi che stanno venendo fuori fra televisione pubblica e televisione privata, addirittura si prevede, si preannuncia un consorzio unico fra Mediaset e Al Jazeera, la televisione che è già entrata araba anche in altri paesi europei. Ecco, ci sono ancora ulteriori novità su questi aspetti, su questo tipo di consorzi, alleanze, per così dire, Vittorio?
Sì, beh, diciamo che in questo periodo in cui sta per iniziare il campionato mondiale si muovono molto queste televisioni, perché sono degli interessi favolosi su questo settore, e in modo particolare adesso parlerò della Germania. In Germania sappiamo bene che fino a poco tempo fa le trasmissioni, diciamo, dei campionati di calcio erano libere e free. Quest'anno, diciamo, che saranno parzialmente visibili in chiaro sui canali nazionali, la ARD e la ZDF, in alta definizione anche, però sappiamo che da un po' di anni Sky è entrata in Germania e quindi ha acquisito anche lì dei diritti molto importanti, e Sky proprio sta cercando di realizzare una nuova piattaforma, che è un'ipotesi attuale, ma potrebbe essere attuata entro pochi anni, cioè la Sky Europe, che integrerebbe al suo interno non soltanto i canali, diciamo, britannici, proprio madre, diciamo, dell'emittente europea di Sky, ma anche quelli italiani, quelli tedeschi, e un'alleanza con Canal Plus, perché Sky in Francia non c'è, per entrare quindi anche in Francia. Quindi sarebbe una piattaforma paneuropea che comprenderebbe tutti questi canali, e quindi ogni nazione avrebbe avrebbe visibili i suoi canali, ma all'interno di un pacchetto principale che è quello Sky Europe. Questa è un'idea molto interessante che vedremo un po' se sarà realizzata in poco tempo. E oltre a, diciamo, dopo questa, diciamo, mia piccola excursus sulle televisioni, vorrei parlare sulle alcune novità che ci sono nel digitale terrestre, proprio propriamente, diciamo, di queste emittenti che nascono e che chiudono. Infatti sono apparse nel mese di aprile alcune emittenti che hanno diciamo trasmesso per pochi giorni.
Ecco, ma Vittorio, ma ci sono anche delle novità per quanto riguarda le televisioni che appaiono e scompaiono, diciamo, dal digitale terrestre?
Sì, infatti proprio ad aprile sono apparse delle nuove televisioni che poi sono sparite dopo pochi giorni, per esempio questa Ethno TV, che non si sa bene da dove viene e cos'era, sul canale 163 è apparsa il 20 aprile, ha fatto degli spot pubblicitari per circa una settimana e poi è sparito il canale. Inoltre invece bisogna dire che sono stati sistemati sui canali precedentemente utilizzati dal gruppo Sport Italia, il canale 60, 61 e 62, i canali Nuvolari e Marco Polo. Quindi adesso abbiamo sulla numerazione 60 Nuvolari e Marco Polo sul 61, che contemporaneamente sono visibili sui canali 222 e 224. Inoltre è apparsa un'altra emittente che poi è sparita pochi giorni dopo, che era Easy Kids, che è, diciamo, un'emittente che sul satellite si chiama Easy Baby e fa parte del gruppo Sky, che sono un canale educativo per bambini, diciamo, in questo genere. Poi altri canali che sono apparsi, che però adesso ci sono ancora, sono OK Italia, uno dei soliti canali che trasmette purtroppo numeri del lotto e altre pubblicità, sul canale 170, e la variazione del canale Lottomatica sul canale 59, che invece è cambiata denominazione, si chiama Split TV, però trasmette sempre, diciamo, a programmazioni che riguardano giochi d'azzardo e cose affini a questo. Inoltre c'è da dire che il canale All Channel, che trasmetteva della programmazione varia, una volta era all'interno del gruppo Rete A, adesso trasmette praticamente 24 ore su 24 il programma Juvelo TV, che vende gioielli.
Ecco Vittorio, abbiamo parlato un po' anche di tutte le varie piattaforme digitali, c'è qualche sviluppo per quanto riguarda le onde corte, le vecchie care onde corte, la radio?
Ah, per quanto riguarda la radio abbiamo delle informazioni interessanti, c'è Radio Cairo che per circa 2 settimane non ha trasmesso più in onde corte e si pensava ci fossero dei problemi interni, ma erano dei problemi tecnici, perché fortunatamente è ritornata a farsi ascoltare dopo 2 settimane, evidentemente hanno continuato a trasmettere, ma non veniva, diciamo, alimentato il trasmettitore, l'audio purtroppo sempre scadente sulla frequenza di 9490, si può tentare alle 20 fino alle 21 ora italiana. Un'altra emittente invece che sta abbattendo le sue antenne è la Radio Vaticana, che purtroppo pare che abbia abbattuto l'antenna famosa dei 1530 kHz a Ponte Galeria, che a Santa Maria di Galeria, che era la più, diciamo, potente emittente dal punto di vista delle onde medie italiane, quindi sì, probabile, si pensa che la Radio Vaticana faccia la fine di tutte le altre emittenti e chiuda tutto il servizio onda corta a onde medie. Infine vorrei parlare un attimo della Radio Greca, che se eventualmente potesse tornasse, diciamo, sulle onde corte, potremmo tutti quanti monitorare le frequenze che adesso vi darò: 11.645, 15.630, 15.650, 7.450, 9.420. Ecco, su queste frequenze può darsi che venga attivato un servizio della radio televisione pubblica greca.
Ecco, amici, dall'altro capo del telefono, da Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, Vittorio D'Artora. Vittorio, grazie per essere stato con noi in trasmissione e spero di sentirti quanto prima.
Senz'altro, un saluto a te, Dario, e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il Worldwide Developer Conference WWDC apre il 2 giugno prossimo a San Francisco, il mondo Apple, dove forse verrà lanciato l'iWatch. In arrivo anche novità su sistemi operativi iOS e OS X, novità sul sistema operativo per iPhone e per i computer Mac e forse applicazioni dedicate alla salute e a sorpresa un nuovo dispositivo. Sono queste le descrizioni in vista della conferenza degli sviluppatori di Apple che si apre il 2 giugno a San Francisco, un'occasione tutti gli anni che consente a Cupertino di svelare una parte delle sue future mosse, ma anche di stabilire un contatto diretto con i creatori di app. Un nuovo dispositivo che potrebbe essere lanciato potrebbe essere un iWatch già lanciato dalla rivale Samsung. Mentre per l'orologio da polso con funzioni personal computer, Apple starebbe lavorando con Nike. L'iWatch potrebbe essere accessoriato con HealthBook, l'application dedicata alla salute, per cui è stato messo in piedi un team di persone con esperienze nel campo della medicina e fitness e della moda. Ma potrebbe essere presentata anche una nuova linea di application per la televisione come l'Apple TV, ma è previsto l'arrivo di nuovi MacBook Air con Retina Display. Invece per l'iPhone 6, forse più grande di due taglie diverse rispetto a quello attuale, e i nuovi iPad si dovrà aspettare settembre-ottobre prossimo. Il WWDC 2014 è tradizionalmente dedicato alla parte del software con novità sulle prossime generazioni di iOS e di OS X. I sistemi operativi per iPhone e computer Mac. E il primo potrebbe mostrare un miglioramento di mappe, modifiche di iTunes e un'application iTunes Radio, anche alla luce delle voci di un'acquisizione di Beats, l'azienda che produce auricolari e anche una piattaforma di musica in streaming. Google ha messo gli occhi su Skybox Imaging, società specializzata in immagini video satellitari ad alta definizione che potrebbe avere impiego strategico nei servizi mappe di Big G. Secondo indiscrezioni di TechCrunch, il colosso californiano sarebbe vicino a un'acquisizione da $1 miliardo. Google ad aprile ha soffiato a Facebook la startup che produce droni Titanic Aerospace, che fra l'altro raccoglie anche immagini HD dalla Terra. L'interesse per Skybox sarebbe già in fase avanzata, nelle scorse settimane infatti ci sarebbero state trattative e ora l'acquisizione dovrebbe essere imminente secondo il blog USA. L'obiettivo principale degli Google potrebbe essere quello di acquisire sempre più dati per i servizi di mappe per rendere sempre più su misura gli utenti, in secondo luogo anche quello di avere più informazioni per un particolare servizio Google Earth Enterprise che fornisce dati geolocalizzati per aziende istituzioni. I droni di Titan Aerospace da poco acquistati da Google per essere inglobati in Project Loon, che punta a portare internet in aree geografiche non coperte, sono capaci di raccogliere dati in tempo reale, comprese immagini ad alta risoluzione dalla Terra. Anche questo è un tipo di tecnologia che può aiutare molte delle attività di Google, incluso le mappe. E proprio a proposito di droni, grande successo di pubblico per la Roma Drone Expo Show, il primo salone aeronautico nazionale sui droni. Migliaia di operatori, esperti e appassionati sono arrivati nella capitale da tutte le parti d'Italia, dal Piemonte, dalla Sicilia, dalla Lombardia, a testimonianza di un interesse crescente verso questo fenomeno. Quello dei droni è un settore di rapido sviluppo e con grandi potenzialità di crescita tecnologica, economica e imprenditoriale. In Italia ci sono centinaia di droni in circolazione, ma nessuno è in grado di dare numeri precisi. Le aziende che operano in questo ambito sono circa 3.400 e molte tra imprese storiche e start-up erano presenti con un proprio stand alla Due Giorni Romana lo scorso 24 e 25 maggio, svoltasi presso lo stadio Alfredo Berra. Nel corso della giornata, oltre a partecipare ai voli dimostrativi effettuati nello spazio della Fly Zone, gli spettatori hanno potuto osservare da vicino e toccare con mano decine di droni sia ad ala fissa sia ad ala rotante. Anche l'aeronautica militare ha potuto esporre un mock-up del Predator, il più sofisticato drone italiano impiegato in missione in Afghanistan nell'operazione Mare Nostrum per scoprire le imbarcazioni illegali e immigrati, e un'occasione del G8 all'Aquila del 2009 per scopi di sicurezza. È stato inoltre messo in mostra il mini UAV Strix C, attualmente in dotazione ai fucilieri nell'area del 16° stormo della Martina Franca per attività di sorveglianza e ricognizione. In concomitanza con la Roma Drone Expo Show è stata anche annunciata la creazione della prima borsa di studio in Italia sugli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Roma 3, finanziata in parte con il ricavato dei biglietti biglietti d'ingresso. Pavel Durov, la Russia non è più un paese per internet, creatore ed ex CEO del VKontakte, il social network russo, parla in esclusiva a Repubblica.it. Ammette le pressioni governative, contesta l'acquisizione del 48% della compagnia da parte dell'Ilya Serkiovich, la nuova legge antiterrorismo impossibile, spiega, creare un progetto internet sicuro con così tante costruzioni legali. Il futuro di VKontakte non è chiaro, ammette a Repubblica.it, contesta l'acquisizione del 48% della compagnia da parte di Ilya Serkiovich, alleata del presidente Putin, venduta dai due cofondatori Vyacheslav Mirilashvili e Lev Leviev. Si schiera contro la nuova legge antiterrorismo approvata dalla Duma con una norma ad hoc per aumentare il controllo del Cremlino sul web. Nel 2011 l'Ufficio per il Commercio degli Stati Uniti d'America ha inserito VKontakte nell'elenco dei database pirati più importanti del mondo. Nel 2013 9 etichette discografiche hanno denunciato Durov per violazioni dei diritti d'autore, sia grazie ai passaggi azionari che hanno consegnato il social network a uomini vicini al presidente russo, il 52%, di cui il 12% ceduto dallo stesso Durov ad Alisher Usmanov, amico personale di Putin, l'altro 48% a Ilya Serkiovich, membro del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera statale Rosneft. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.